Siamo in dialogo con Vera Gheno, sociolinguista, esperta in comunicazione digitale, traduttrice, curatrice editoriale, eccetera. Questa rubrica ha lo scopo un pochettino di ragionare e confrontarsi su alcune questioni anche basilari che a volte diamo per scontate, creando a volte anche delle confusioni. Partirei chiedendoti, se è possibile, una tua definizione oggi di tre parole che mi rendo conto essere assolutamente smisurate, ma con uno sforzo di sintesi ti chiederei, per iniziare a creare un piccolo terreno condiviso su certe parole chiave, e a partire da una parola che oggi si usa tanto e che tu stessa hai utilizzato ad esempio nel sottotitolo di un tuo volume Femminili Singolari, quando dici il femminismo è nelle parole. Se dovessi dire oggi che cos'è per te o che cosa non è femminismo, come definiresti questa, diciamo, parola mondo?
È una domanda molto ampia, però ecco, per essere molto molto sintetica, direi che il femminismo sicuramente non è l'opposto del maschilismo, nel senso che non mira a sostituire, diciamo così, un'egemonia maschile con una femminile, ma è un movimento molto ampio e trasversale che mira a cercare di cambiare la struttura interna della società, superando delle vestigia patriarcali, no? Quindi dei rapporti di potere che ancora adesso tendono a privilegiare una sola parte della società a discapito di tutte le altre. E questo vuol dire anche che chiunque può essere femminista, non solo le donne, ma anche che le donne, semplicemente in quanto donne, non sono per forza femministe, possono benissimo aderire a modelli di potere patriarcale.
Ma a proposito di vestigia patriarcali o di modelli patriarcali, ecco, appunto, tornerei un attimo nell'ottica del definire un glossario condiviso proprio su questo termine oggi molto molto utilizzato di patriarcato. Se tu dovessi definirlo in che cosa è o che cosa appunto anche non è patriarcato oggi?
Se io guardo i vocabolari o le enciclopedie, soprattutto quando si parla di antropologia, patriarcato sarebbe una forma di organizzazione del potere nella quale, diciamo, i ruoli apicali e quelli di controllo, sia politico, sia sociale, sia economico, sono di solito in mano ai maschi e ai maschi più anziani, diciamo, del gruppo, del clan, no, della tribù. Quindi diciamo che in ambito antropologico questa sarebbe la definizione precisa o più o meno precisa di patriarcato, ovviamente detta a memoria, quindi certo, con buona certo. Pace di Treccani, Zingarelli, che in questo momento non ho sotto mano. Certo. Traslato nella società di oggi significa semplicemente che ancora adesso la nostra società è a misura d'uomo, letteralmente a misura d'uomo, cioè non ancora a misura di donna o di altri generi. E questo vuol dire non che la donna sia discriminata, per esempio, legalmente o biologicamente, no? Questo oggi non lo possiamo dire. Non possiamo dire che, per esempio, una donna può votare, la donna teoricamente può accedere a qualsiasi carriera, può studiare qualsiasi materia, una cosa che anche ancora 100 anni fa non era possibile, no? Quindi è una questione abbastanza recente, però è vero che rimangono delle differenze sostanziali nelle possibilità offerte a un uomo o una donna o a una persona, diciamo, gender non conforming, quindi che non si riconosce nel maschile o nel femminile. Faccio un esempio molto sciocco, o apparentemente molto sciocco, ma ancora adesso è molto diffusa nella nostra società la convinzione che i lavori di cura siano appannaggio femminile, perché le donne sarebbero più portate alla cura. Certo. E che questa non sia solo una fola o uno stereotipo, ce lo dicono per esempio i dati sui posti di lavoro persi durante la pandemia da Covid-19. Si parlava in Italia di circa 900.000 posti di lavoro persi, in larga parte persi proprio da donne. Perché? Perché a parità di collocazione lavorativa ancora adesso le donne guadagnano mediamente di meno, non sulla carta di nuovo, ma perché, per esempio, proprio per quei lavori di cura che menzionavo prima, non hanno modo di fare tutti gli straordinari che potrebbe fare un analogo di genere maschile, ma anche perché nel momento in cui sono collassate le strutture del welfare, come ad esempio le RSA o gli asili nido, automaticamente chi è rimasto a casa, di solito, chi è rimasta a casa di solito è stata la donna nella famiglia, e quindi su di lei ricade il peso normalmente di questi lavori, diciamo, di seguire i membri più giovani e i membri più anziani della famiglia. E questa cosa non ha basi biologiche, ma ha fortissime basi di tradizione sociale, che per l'appunto sono di stampo patriarcale.
Invece l'ultima parola, diciamo, con cui vorrei così stabilire un terreno comune iniziale è il termine sorvellanza. Nell'introduzione del tuo recentissimo libro Parole d'altro genere, che hai curato per Rizzoli, parli del procedere insieme a tutte le donne, ma in generale a tutte le persone che vogliano unirsi a questo movimento teso a cambiare la struttura interna della società. Ecco, sorvellanza è un altro di quei termini che anche nel femminismo storico degli anni 70 veniva utilizzato, e a volte i termini tanto utilizzati rischiano di consumarsi un po', forse. E allora chiedo, oggi, che definizione tu daresti di questo movimento largo e allargato a cui anche hai accennato nell'introduzione del libro?
A me piace molto il termine sorellanza. Allora, io sono figlia unica e forse ho una fascinazione particolare per il termine sorellanza, perché non l'ho vissuta nella realtà, cioè nella famiglia non ho sorelle, non ho fratelli. E per me la sorellanza, vabbè, sottintende ovviamente dei desideri comuni, delle volontà comuni che ti fanno appunto aderire a un movimento per cui fai delle cose insieme. Però per me sorellanza vuol dire anche un'altra cosa. Allora, gli amici e le amiche una persona se li sceglie. I membri della famiglia, anche quelli più cari, invece, diciamo, c'è una consanguineità, c'è una relazione che non è detto che sia sempre pacifica. Cioè, anche se tu hai un fratello o una sorella con cui non vai d'accordo, quella persona rimane un fratello, una sorella. Allora, per me sorellanza vuol dire questo: tante persone che vanno nella stessa direzione, ma che non è detto che concordino in tutto, cioè che possono anche divergere su molti fronti, ma comunque hanno un focus su certe questioni che le tiene unite. Faccio un esempio: io ho sofferto molto per la morte di Michela Murgia, perché Michela e io eravamo amiche, forse non amiche, ma eravamo in una situazione di sorellanza, nel senso che non sono mai stata così amica intima di Michela da condividere parte fisica della sua vita più di tanto. Avevamo un rapporto soprattutto su WhatsApp, ci siamo viste su diversi palchi, in diverse occasioni, ci siamo citate nei libri. Ecco, io con Michela ho sempre sentito una fortissima relazione di sorellanza. A volte la sorella ti sta anche sulle balle, ma comunque rimane una sorella. Sì. E per me Michela questo era. L'emblema della sorellanza per me rimane proprio lei.
Vorrei adesso riprendere un tema a cui anche tu hai già accennato, cioè l'aspetto professionale, a cui peraltro hai dedicato questo libro che vorrei ricordare, Femminili Singolari, appunto, dicevamo prima, il femminismo è nelle parole, e mi piace sottolineare l'editore, che è FQ di Firenze, che rispetto ad altri editori più noti, più conosciuti a livello nazionale, ad esempio Longanesi, Einaudi, Rizzoli, eccetera, fa un lavoro molto militante anche rispetto proprio sia al cosa pubblica, ma al linguaggio utilizzato. Insomma, invito chi ascolterà questa piccola conversazione, insomma, anche ad andare a tuffarsi nel catalogo di FQ. Ecco, ad esempio, tu lì nella riflessione sui femminili singolari, tu ci racconti, anche con dovizia di esempi, con ricchezza di esempi anche dal web, le molte resistenze che a questa possibilità vengono messe in atto. Ci hai dedicato tutto un libro, ma anche qui, con sforzo di sintesi assoluto, ti chiedo: perché secondo te c'è tutta questa resistenza? Perché uno dice semplicemente, boh, anche solo per te, donna, è importante questo, va bene. Perché invece c'è tutta questa levata di scudi, a tuo avviso?
Premettiamo che non è una resistenza di genere, nel senso che non è per forza un uomo, un maschio a dire questo, quello che hai appena detto, ma ci sono anche molte donne che non vogliono, non sono interessate, non ritengono importante usare i nomi di professione al femminile, i nomi in agentes al femminile, quindi è una questione trasversale. E le motivazioni sono varie. Allora, una è il si è sempre fatto così, nel senso che soprattutto dopo una certa età tendiamo a diventare un pochino renitenti al cambiamento, e se per tutta la vita la donna che fa il ministro, l'abbiamo chiamata ministro, ci sembra strano chiamarla ministra. Quindi c'è una resistenza, per così dire, strutturale nell'essere umano ai cambiamenti linguistici, perché ricordiamoci che le parole non sono mai solo parole, ma come dico spesso sono ganci verso mondi di convinzioni, conoscenze, pregiudizi, giudizi, eccetera, eccetera. Quindi la prima questione è la fatica di cambiare abitudini. E dopodiché ci sono molte altre questioni che si intrecciano, ad esempio tutto il mondo di coloro che dicono vabbè, sono solo parole, non sono particolarmente importanti, importanti sono i fatti. Mi viene in mente che mi sembra l'anno scorso, cioè nel 2023, durante il concerto del 1° maggio, è stata Ambra Angiolini, persona, attrice, personaggio pubblico che fra l'altro io stimo moltissimo, che disse questa frase, no? Cioè vi lasciamo le vocali ma dateci il 20% di stipendio in più, come se le due cose fossero in opposizione, no? E mi permetto di sentire in questo caso da Angiolini. Perché in realtà il senso della parola non è quello di curare la realtà o di cambiare la realtà, ma quello di aiutare le persone a cambiare punto di vista sulla realtà. I nomine agentes al femminile servono per normalizzare nella nostra mentalità la presenza femminile in ruoli in cui prima le donne erano una rarità. È come far fare una ginnastichetta al nostro cervello, no? Cioè se noi continuiamo a chiamare ministro e la ministra, insomma anche quando c'è un ministro donna, la ministra continua a essere una specie di eccezione a una regola maschile. Quindi il motivo per usarli è proprio quello di abituare il cervello alla normalità della presenza femminile in tutti i ruoli. Poi c'è un terzo fronte di resistenza, sì, che è quello del non voglio rotture di scatole. Cioè ancora oggi in molti contesti se una donna si fa chiamare ingegnera, architetta, assessora, eccetera, eccetera, riceve sguardi, battutine e non tutte le donne hanno voglia di questo. Cioè molte donne per il quieto vivere dicono vabbè, continuo a farmi chiamare ingegnere e pazienza. E proprio in questi giorni mi è capitato di parlare con una ricercatrice che mi diceva, io sono molto femminista, insomma, mi occupo di tutte queste cose, chiamiamole così, di sinistra, no? Quindi sì, di linguaggio ampio, eccetera, però io mi faccio chiamare ricercatore perché non voglio in alcun modo che il mio essere donna possa essere visto come un modo per farmi strada più facilmente, no? E allora io le ho risposto dicendo, sì, ma il problema è che ricercatore non è neutro, ricercatore è maschile, quindi tu stai sussumendo un titolo, stai prendendo su di te un titolo che non corrisponde al tuo genere. E per quanto appunto l'italiano manchi di una forma priva di genere, e quindi usiamo il maschile in questo modo, no? Come quando diciamo ciao a tutti e includiamo tutto il mondo, ci sono ormai tanti studi di neurolinguistica e psicolinguistica che dimostrano che per quanto noi sappiamo consapevolmente che il maschile può venire usato al posto di una forma priva di genere, in prima battuta il nostro cervello la decodifica comunque come maschile, sì, e non come neutro, diciamo così, con tutte le conseguenze del caso. Quindi c'è un bias, no? C'è un pregiudizio, c'è una specie di deformazione del pensiero che è dovuta all'uso del maschile sovraesteso, che in prima battuta non viene letto come forma priva di genere ma come maschile.
Ma stando ancora un attimo, Vera, sulle questioni professionali, potresti identificare, diciamo così, uso questa definizione, uno specifico femminile nel tuo lavoro al di là dell'oggetto delle analisi e della divulgazione, ma proprio su come tu lo realizzi, lo svolgi? È possibile o è un'astrazione questa qua?
Ma io non credo, allora intanto non credo che ci sia una differenza strutturale, biologica fra cervello maschile e cervello femminile, ma c'è sicuramente o ci può essere una differenza che è dovuta a fattori culturali. Per esempio molta parte del disagio maschile è causata dal fatto che ancora adesso tradizionalmente si ritiene che per un uomo sia disdicevole mostrare i propri sentimenti, mostrarsi debole, piangere, no? Perché sono cose da femminucce. Ci sono ancora questi pregiudizi. Allora, io da donna quello che ho notato, e sono abbastanza considerata mascolina come modo di fare, come non sono proprio il modello di tipica donna rosa, sì, chiamiamolo così. Sì. Comunque, ho notato dal mio punto di vista che casomai la differenza di analisi di certi fenomeni dipende dal fatto che molte donne sono più abituate di molti uomini a riflettere su sentimenti, emozioni, eccetera, magari senza tanti pregiudizi, senza tante remore. Però è una cosa che teorizzo e che magari dipende dalla deformazione del mio stesso punto di vista, quindi non dico che sia sempre così. Di per sé, quello che su cui riflettevo anche in Parole d'altro genere, appunto, che è una raccolta di 42 autrici, da Saffo a Giovanna Cristina Vivinetto, quello che io arrivo a dire alla fine è: secondo me non c'è un modo di scrivere femminile. Quello è un po' uno stereotipo, cioè non è che le donne scrivono per donne di cose per donne, e proprio lì dentro ci sono donne che scrivono un po' di tutto, casomai ogni tanto mostrando una sensibilità che a lungo è stata considerata disdicevole da parte maschile.
E rispetto alla questione di cui parlavi prima, delle possibilità offerte sempre in ambito professionale a donne e uomini, alle diverse possibilità offerte nella realtà se non sulla carta, nella tua esperienza anche accademica, anche di curatela editoriale, anche di divulgazione eccetera eccetera, a te è capitato, se lo vuoi e puoi raccontare, di vivere delle discriminazioni professionali in quanto intellettuale donna?
Ma sicuramente sì, nel posto, cioè sui posti di lavoro, soprattutto latamente in ambito accademico, no? Insomma, io ho lavorato in tante sedi diverse, in tanti luoghi diversi, però nell'ambito accademico un certo grado di pregiudizio nei confronti delle donne c'è, è presente, l'ho vissuto, e anzi, come racconto da qualche parte, non mi ricordo più in qualche libro o in quale libro, è stato proprio in larga parte è stata il rendersi conto di alcune discriminazioni subite in ambito lavorativo che mi ha spinta a approfondire il discorso del femminismo. Io dico sempre che sono una femminista tardiva, ci sono arrivata dopo i 40 anni, e ci sono arrivata quando ho iniziato a mettere in forse la naturalità di alcuni comportamenti stereotipati e pregiudizievoli nei confronti delle donne, in particolare nei miei confronti, nei vari luoghi di lavoro.
A proposito dei vari libri da te scritti, vorrei adesso riprenderne uno, che è Potere alle parole, del 2019, e vorrei farti una domanda agganciandomi, diciamo, a un altro tuo libro, quello di cui tu prima accennavi, cioè Parole d'altro genere. Nella introduzione a Parole d'altro genere tu racconti come, andando a riprendere il tuo libro di storia della letteratura, hai trovato che su 157 penne presenti, 145 sono di genere maschile e solo 12 di genere femminile, e a partire da questa constatazione ovviamente muovi tutto un'analisi che adesso non sto adesso a riassumere, ma a partire da questa analisi numerica, una cosa che mi ha colpito in Potere alle parole del 2019 è che tra gli autori e le autrici che tu citi c'è una grande maggioranza di penne di uomini. Ne cito alcune: Foster Wallace, De Mauro, Calvino, Platone, Umberto Eco, Migliorini, Rodari, Don Milani, Antonio Gramsci, mentre le citazioni di autrici sono in numero molto molto minore. Allora, quello che ti chiedo è: perché secondo te su quello, invece, su quello specifico tema c'è effettivamente una maggioranza di uomini che hanno riflettuto in una maniera che è sintonica con te, oppure perché anche per te come intellettuale questo è un percorso, tu dicevi sono una femminista tardiva, anche per te questa è una sensibilità che magari tra il 2019, anno di Potere alle parole, e il 2023, anno di Parole d'altro genere, magari in quegli anni è cambiato anche per te?
Forse, dunque, intanto io sono figlia di una certa educazione e di una certa istruzione, e quindi ho studiato di più su libri di intellettuali maschi che non di intellettuali donne. In realtà io riproduco un bias dello sguardo che corrisponde a quello in cui io sono cresciuta, come a mia volta come studiosa, diciamo così. E poi quello che vorrei far notare è che, al di là del mio specifico, le intellettuali, le donne, linguiste, scienziate, eccetera, hanno tradizionalmente sempre avuto meno visibilità, per cui è anche più difficile trovarle. Non mi vengono in mente tantissime linguiste che ho studiato io, le ho scoperte poi, no? Cioè, mi viene in mente Robin Lakoff, ma anche Maria Corti, non c'erano così tante visibili nei nostri libri quando io studiavo. Infatti penso che il numero di donne che io cito sia aumentato molto nel corso degli ultimi anni, proprio perché ci sono arrivata anch'io.
E tra l'altro su questo, se hai voglia, ti chiederei, per tornare ancora un secondo a parole d'altro genere, raccontarci anche come nella curatela composita di questo volume, per te non è stato evidentemente solamente un individuo, una serie di scrittrici da inserire in un volume, c'è l'individuare parole chiave, nell'introdurre dei temi e anche nel dare suggerimenti di approfondimento, ecco.
Devo sempre fare una premessa metodologica che riguarda tutti i miei libri. Io adesso ho appena consegnato a Einaudi il 16esimo, sì. Che si chiamerà Grammamanti, cioè che si chiama Grammamanti e che uscirà a aprile. Quindi ne ho scritti di libri dal 2016 in poi, da quando avevo 41 anni in poi, quindi oggi ne ho 48. Mi sono concentrata in questa parte della mia vita a scrivere libri. Sì. E la cosa buffa, se vogliamo, che accomuna tutti questi 16 volumi è che io non mi immagino mai di poter scrivere un libro su un certo tema, cioè io non vedo i miei libri, non li vedo prima che siano realizzati, e il fatto che siano stati realizzati e che saranno sperabilmente ancora realizzati è grazie all'esistenza di una figura editoriale per me importantissima, che è quella dell'editor. Siccome le mie sono tutte donne, le chiamo le editrix, che sembra anche qualcosa di vagamente un po' minaccioso, le editrix, non lo so, mi sembra un po' una valchiria, ecco, mi viene in mente. Ecco, le mie editrix sono quelle che mi contattano dalle varie case editrici e mi dicono: guarda, stiamo seguendo il tuo lavoro su questo e quest'altro, perché non facciamo un libro insieme su? No, perché non scrivi un libro su questo tema? E la mia prima reazione è sempre non ho dentro di me la possibilità, la capacità di scrivere questo libro. E le editrix sono un po' come delle levatrici di libri in realtà, quindi si mettono lì e fanno anche molta opera di convincimento con l'autore e l'autrice, dicendogli: vabbè, proviamo, vediamo. E anche Parole d'altro genere nasce così. La mia editrix di Burr, Caterina Campanini, mi ha proposto l'idea di collazionare, ecco, una raccolta di scrittrici. La mia prima reazione è stata no, perché non mi occupo solitamente di letteratura, e lei ha insistito, allora io ho detto proviamo, ma nel momento in cui ho detto proviamo è nata in me l'esigenza che nasce per tutti i miei libri, cioè quella di trovare lo schema, di dare un senso al lavoro. Io lavoro moltissimo sulla schematizzazione dell'opera, e poi in realtà la scrivo piuttosto velocemente. E in questo caso era una curatela, quindi c'è un doppio lavoro, no? C'è quello effettivamente della raccolta del materiale, però poi ho pensato: che senso ha fare l'ennesima raccolta di testi e basta? E allora ho proposto a Caterina, prima di tutto, l'idea di estrarre da ognuno di questi testi una parola chiave che avesse a che fare, che unisse in qualche modo la mia esperienza di donna con l'esperienza di donna dell'autrice o col suo testo, no? Quindi fare questa specie di triangolazione. E lei ha detto: vabbè, proviamo. Io ho la fissa di lavorare col vocabolario, e quindi ognuna di queste voci parte con il lemma proprio tratto dal vocabolario, di solito dallo Zingarelli oppure da Treccani, e poi ci faccio sotto un ragionamento, perché sono tutte parole che in qualche modo sono legate all'esperienza di vita di donna nel corso del tempo, non so, zitella, patriarcato, aborto, matrimonio e così via, ma anche battaglia, mi sembra, disputa, insomma ci sono anche dei termini magari meno ovvi, gelosia, eccetera. E mentre scrivevo questa cosa e mi sentivo molto in sintonia con le autrici nel corso dei secoli, ripeto, da Saffo ai giorni nostri, perché Giovanna e Cristina Vivinetto è del 94, se non vado errata, quindi molto giovane, almeno rispetto a me molto giovane, ha 20 anni meno di me, ho pensato che era bello per me aver creato una relazione con tutte queste donne, soprattutto del passato, ma che mi mancava l'elemento di reticolarità col presente, che per me è e deve essere una delle caratteristiche del lavoro da intellettuale, cioè far vedere che io sono parte di una rete di saperi, cioè che io porto il mio piccolo know-how, la mia piccola competenza all'interno di una rete di altre competenze, quindi ho proposto a Caterina di aggiungere in fondo a ogni voce un consiglio di lettura che permettesse, in una chiave molto contemporanea, di approfondire il tema lanciato da quella parola chiave. In quella rubrica lì, se vogliamo chiamarla così, ci sono quindi 42 consigli di lettura che in larga parte sono di studiose, in larga parte sono di donne e in larga parte sono di studiose donne contemporanee a me, quindi sì, viventi in questo momento. Ci sono alcune eccezioni, per esempio c'è Virginia Woolf, ci sono altre eccezioni nel senso di genere, ad esempio ho inserito un bellissimo romanzo, un iperromanzo che è Sarà solo la fine del mondo di Liv Ferracchiati, che è una persona che amo molto, però ecco, in linea di massima sono tutti soggetti viventi e tutte persone non di genere maschile, quasi tutte persone non di genere maschile, quindi ci sono alcune persone di genere non conforme, alcune persone trans, ma gli uomini sono accessori in questo caso, nel senso che ci sono dei libri magari scritti a quattro mani in cui il secondo autore è di genere maschile. Per me quindi sono le due dimensioni del mio essere donna oggi, quella della storia, della diacronia e quella della sincronia.
Mi viene in mente quando Pavese nel Mestiere di Vivere dicevano: leggendo noi non cerchiamo idee nuove ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Penso anche a tutto il meticoloso, pazientissimo lavoro che tu fai attraverso i tuoi social nel rispondere. Appunto, una delle pubblicazioni che proprio dà conto di ciò è quello che abbiamo citato più volte, il tuo Femminili Singolari, in cui tu molto puntualmente rispondi a una serie di contestazioni sui temi appunto del femminile professionale eccetera. È secondo te corretto dire che alla fine, come un po' Pavese ci diceva, chi ti segue, ti ascolta, ti legge in qualche forma è già almeno un po' sensibile a queste tematiche, mentre chi è completamente altrove forse non si prende la briga di aprire un tuo libro, di ascoltare un tuo podcast eccetera, o no?
Nessuna persona credo può arrivare a tutto, a tutte le persone, a toccare ecco l'interesse o le corde di chiunque. Io sono molto contenta del seguito che ho, che però è un seguito anche che ti fa dimenticare a volte che non è tutto il mondo, non so come dire, no? Uno sta molto bene nella propria bolla in cui le persone, non dico che ti diano ragione, ma almeno condividono con te una serie di visioni, no? E di convinzioni e di giudizi, eccetera, eccetera, antirazziste, sicuramente non homo, lesbo, bitransfobiche, non abiliste, no? Questa è un po' la bolla nella quale mi muovo, ma non è una bolla perfetta, è una bolla che a sua volta a volte fa delle cappellate, insomma, come le faccio io. Dopodiché mi viene in mente quella battuta, non mi ricordo chi era il film, ma io e te che ci abbiamo da dirci, no? Cioè, ci sono delle persone che sono talmente lontane da me in termini di ideologia, di posizionamento, di visione del mondo, che io non ho questo grande desiderio di intercettarle e di portarle dalla mia parte. Credo che cioè quello che mi sento come compito è casomai quello di titillare la curiosità di chi sta nella zona grigia, cioè di chi non ha troppe convinzioni, no? Di chi dice: ma voglio capirne di più di cosa sia il femminismo intersezionale, oppure voglio capire di più come si può parlare in maniera più precisa delle donne, delle persone trans, delle persone con disabilità, delle persone razzializzate, no? Senza offenderle, ma come si può dire, rappresentandole nella maniera corretta anche in pubblico, sui media, eccetera. Ecco, io punto ai grigi, che sono una parte della società che spesso viene dimenticata, perché tendiamo a avere una visione apodittica delle cose, no, per cui sei o a favore o contro, e ci dimentichiamo che c'è tutto un gradiente nel mezzo.
Ecco, questo voglio capirne di più anche esattamente quello che mi muove, ci muove, quindi grazie ancora. Per concludere, e qui cito un'altra intellettuale, artista reggiana, Monica Morini, attrice, regista, autrice del Teatro dell'Orsa, che è in un luogo piccolo e molto attivo, molto battagliero, che si chiama Casa delle Storie, propone spesso un esercizio di condivisione, di consapevolezza del salvare parole per un tempo che viene. Allora, a conclusione di questa nostra conversazione, Vera, se tu dovessi oggi, adesso, salvare una parola per questo nostro tempo, quale sarebbe e perché?
Allora, io non la metterei nei termini di salvare, perché sennò sembra che, cioè, al mio orecchio, non voglio criticare nessun altro, ma al mio orecchio sembra quasi che consideriamo la lingua una specie di damsel in distress, no? Cioè la damigella in pericolo che quindi dobbiamo preservare. E fra l'altro tutto il tema del libro Grammamanti, quello che uscirà probabilmente a aprile, è proprio quello di passare da una visione protezionistica, ecco, del rapporto con la lingua a una visione amorosa, quasi erotica. Quindi non proteggere la lingua, ma amarla come si merita, come la lingua si merita. Dopodiché la lingua è anche un organismo molto forte, vivo, che è in movimento, e in generale funziona semplicemente che noi usiamo di momento in momento le parole che riteniamo necessarie o utili per la nostra vita linguistica quotidiana, no? Ma quando mi chiedono invece qual è la mia parola preferita, quella che vorrei che venisse usata anche di più, io dico sempre che è grazie, che è una banalità mostruosa, ma è anche una parola che, come diceva Langer, Alexander Langer, sì, può costruire ponti. Credo che noi diciamo grazie troppo poco, e invece un grazie non solo a volte sistema situazioni, ma può cambiare l'umore della giornata di una persona, e quindi è anche la prima parola che io cerco di imparare in tutte le lingue dei posti dove mi trovo, e ne traggo sempre grandissime soddisfazioni.
Allora anch'io mi associo a questo grazie davvero e davvero, Vera. Grazie di cuore per il tuo tempo e per il tuo lavoro.
Figurati, grazie a te.